Stasera concluderemo il libro di Isaia. Dopo che nel capitolo 64 abbiamo notato la fervente preghiera del profeta e del popolo che imploravano il re di spezzare tutte le barriere e di venire sulla terra, i capitoli 65 e 66 contengono la risposta di Dio a questa supplica. Leggiamo ora i versetti dall'8 al 14 di Isaia, capitolo 65. Così parla il Signore. Come quando si trova del succo in un grappolo, si dice: «Non lo distruggere, perché lì c'è una benedizione». Così farò io, per amore dei miei servi, e non distruggerò tutto. Io farò uscire da Giacobbe una discendenza, e da Giuda un erede dei miei monti. I miei eletti possederanno il paese, i miei servi vi abiteranno. Saron sarà un recinto di greggi, la valle d'Acor, un luogo di riposo alle mandrie, per il mio popolo che mi avrà cercato. Ma voi, che abbandonate il Signore, che dimenticate il mio monte santo, che apparecchiate la mensa a Gad, e riempite la coppa di vino profumato a Meni, io vi destino alla spada e vi piegherete tutti per essere scannati, poiché io ho chiamato e voi non avete risposto, ho parlato e voi non avete dato ascolto, ma avete fatto ciò che è male ai miei occhi e avete preferito ciò che mi dispiace. Perciò così parla il Signore, Dio: ecco, i miei servi mangeranno, ma voi avrete fame; ecco, i miei servi berranno, ma voi avrete sete; ecco, i miei servi gioiranno, ma voi sarete delusi. Ecco, i miei servi canteranno per la gioia del loro cuore, ma voi griderete per l'angoscia del cuor vostro e urlerete perché avrete lo spirito affranto. Nonostante i loro peccati, Dio non li avrebbe sterminati totalmente a causa del residuo credente. Il residuo è paragonato a un meraviglioso grappolo d'uva che è stato lasciato nella vigna. Una discendenza da Giacobbe può riferirsi al Signore Gesù Cristo, e in un certo senso penso che sia così, ma più particolarmente si riferisce al residuo di Israele che deve essere salvato. A motivo di questo residuo, Dio manterrà le sue promesse. Doveva però esserci un posto sicuro per il piccolo gregge, per il residuo. Ma per il resto della nazione, che va avanti a capofitto senza badare alla parola di Dio, non rimane che il castigo. Non so come le persone intelligenti che credono nell'esistenza di Dio possano non rendersi conto che dovrà alla fine esserci un giudizio, un riordino delle cose. Se perseverano nel peccato saranno giudicate, così sicuramente come Dio ha giudicato la maggior parte della nazione di Israele. Ma proprio come Dio ha fatto una distinzione tra la nazione come un tutto e residuo, Egli fa ora la stessa distinzione tra la Chiesa come organizzazione e i veri credenti, coloro che sono nati di nuovo, come dice Gesù stesso, che fanno parte del corpo di Cristo, come dice Paolo. Abbiamo bisogno di riconoscere che deve essere fatta una distinzione tra ciò che è puramente esteriore e ciò che è genuino. Arriviamo infine alla rivelazione dei nuovi cieli e della nuova terra. Versetti dal 17 al 20 di Isaia, capitolo 65. Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima. Esse non torneranno più in memoria. Gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare, poiché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Là non si udranno più voci di pianto né grida d'angoscia. Non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. In questo brano, la creazione dei nuovi cieli della nuova terra sembra precedere cronologicamente la costituzione del regno. Ma credo che, se lo esaminiamo più da vicino, vedremo che quelli che non sono il residuo sono stati giudicati e non entreranno nel regno. Il Signore Gesù afferma questo chiaramente in Matteo 25 al versetto 34, quando dice: «Venite, voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo». E gli altri sarebbero stati cacciati nelle tenebre di fuori e non sarebbero entrati nel regno. Ora, alla fine del regno millenniale, cioè alla fine dei 1000 anni di regno di Cristo dopo la ribellione finale, ha luogo la creazione dei nuovi cieli della nuova terra. Dopo il rapimento e durante il millennio sulla terra avverranno dei cambiamenti straordinari. Il deserto fiorirà come la rosa, ma quando arriveremo ai nuovi cieli, alla nuova terra, non ci sarà il mare, non ci sarà alcun deserto, sarà una nuova terra. Avremo dato dentro il vecchio modello per prenderne uno nuovo. In Seconda Pietro, al capitolo 3, scopriamo che ci sono tre mondi. C'è il mondo del passato, che è stato distrutto dalle acque del diluvio ai tempi di Noè. Poi c'è il mondo presente, che sarà distrutto dal fuoco. E infine, verranno all'esistenza i nuovi cieli, la nuova terra. Qui Isaia parla sicuramente delle benedizioni millenniali, così come delle benedizioni eterne. Il regno millenniale è una fase del regno eterno, ma è anche un tempo di giudizio. Non credo che si possano introdurre un nuovo cielo, una nuova terra, prima che il programma di Dio sia completato. Quando il giudizio sarà passato, allora saremo pronti perché tutte le cose siano fatte nuove. Credo che dopo il millennio ci sarà qualcosa di ancor più meraviglioso in serbo per i figli di Dio. Il potenziale dell'uomo sarà grandemente accresciuto. Gerusalemme sarà una città di gioia. Non è così oggi. A un muro del pianto c'è poca gente sorridente. Ma verrà il giorno in cui Dio ne farà una città gioiosa. Che cambiamento ci sarà? La longevità della vita che caratterizzava i patriarchi, di cui si parla al versetto 20 di Isaia capitolo 65, sarà una delle caratteristiche del regno. Le persone vivranno a lungo. La prosperità è un'altra caratteristica del regno. Leggiamo i versetti dal 21 al 25 di Isaia, capitolo 65. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi. I miei eletti godranno a lungo l'opera delle loro mani, non si affaticheranno invano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso, poiché saranno la discendenza dei benedetti del Signore, e loro rampolli staranno con essi. Avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora, che già li avrò esauditi. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, il serpente si nutrirà di polvere. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, dice il Signore. Sarà davvero un tempo di benedizione e stabilità. Questa situazione farà sì che il Signore risponda alle preghiere in maniera più che istantanea, prima ancora che escano dalle labbra. Molti fanno dell'ironia sul versetto che parla della convivenza del lupo e dell'agnello, del leone che è erbivoro e così via, e dicono: se il lupo e l'agnello giacciono insieme è perché il lupo sta mangiando l'agnello. Al lupo piacciono le costolette dell'agnello. Se non vogliamo prenderlo letteralmente, il senso di tutto questo è che non sarà più la legge del più forte a governare, ma le regole del re. Non ci sarà niente che ferisca, che danneggi o faccia paura in tutto il mondo. Allora sarà un mondo davvero nuovo, non credi? Oggi la nostra preghiera è: venga il tuo regno, come recita il versetto 10 di Matteo, capitolo 6. In Isaia 66 il regno è già venuto. Nella prima parte di questo capitolo Dio si presenta come il creatore, il governatore, il redentore, il giudice, il rigeneratore e il rimuneratore. Iniziamo a leggere i primi quattro versetti di Isaia, capitolo 66. Così parla il Signore: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema la mia parola. Chi scanna un bue come se uccidesse un uomo, chi sacrifica un agnello come se accoppasse un cane, chi presenta un'offerta come se offrisse sangue di porco, chi fa un profumo d'incenso come se benedicesse un idolo, come costoro hanno scelto le proprie vie e prendono piacere nelle loro abominazioni. Così sceglierò io la loro sventura e farò piombare loro addosso ciò che temono, poiché io ho chiamato e nessuno ha risposto, ho parlato ed essi non hanno dato ascolto. Ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno preferito ciò che mi dispiace. La terra è lo sgabello dei miei piedi. Questa piccola terra su cui tu ed io viviamo non è molto importante. È soltanto uno sgabello per Dio. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Nessun tempio qua giù sulla terra può contenerlo. Salomone lo riconobbe. Nella sua preghiera di dedicazione per il primo tempio disse: ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruita. Così è scritto in Prima Re, al capitolo 8, versetto 27. Di conseguenza, la caratteristica eterna del regno mi sembra essere la presenza stessa di Dio. Non avrai bisogno di un tempio là. Credo che la nuova Gerusalemme di Apocalisse capitolo 21 sarà un posto nel quale gli abitanti della terra accorreranno per adorare, per vederlo. Il Dio che ha creato questo vasto universo, che è al di sopra di esso e al di là di esso, accondiscendente a dimorare con colui che è umile e ha lo spirito afflitto. Oh, che condiscendenza da parte di Dio! In quel giorno i mansueti erediteranno la terra, erediteranno tutte le cose. Sembra che il sistema sacrificale sarà abolito dopo il millennio. Ci viene detto che uccidere un bue o un agnello, se non è motivato dal sacrificio, equivale a compiere un delitto. Quello che un tempo era stato comandato diventa peccato. Dio farà la distinzione tra il vero e il falso, tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Cristo ha detto di lasciare il grano e la zizzania crescere insieme, perché le avrebbe separate lui. Ora quel tempo è venuto. Il fariseo che ha seguito meticolosamente le sue pratiche religiose sarà scacciato. Il pubblicano che se n'è stato lontano e si è pentito sarà ricevuto. Leggiamo ora i versetti 5 e 6 e poi il 10. Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono: si mostri il Signore nella sua gloria affinché possiamo vedere la vostra gioia, ma essi saranno svergognati. Uno strepito esce dalla città, un clamore viene dal tempio, è la voce del Signore che dà la retribuzione ai suoi nemici. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate, rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa. Dio affronterà finalmente i nemici di Israele, essi sono anche i suoi nemici. Dio si assicurerà che tutto ciò che ha promesso si adempia. Possiamo anche noi gioire per questo straordinario tempo di benedizioni. Infine, il Signore decide il destino dei salvati e dei perduti. Versetto 18 di Isaia, capitolo 66. Io conosco le loro opere e i loro pensieri. Il tempo è giunto per raccogliere tutte le nazioni e tutte le lingue. Esse verranno, vedranno la mia gloria. Tutte le nazioni devono apparire davanti a Lui. Il Signore Gesù parla di questo in Matteo 25, nel versetto 31 e 32. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a Lui, ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. In quel tempo, i gentili saranno salvati in gran numero, così come molti israeliti. Le nazioni andranno ad adorare in Gerusalemme. E leggiamo infine i versetti dal 20 al 24 del capitolo 66, che concludono questo lungo studio del libro del profeta Isaia. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le nazioni, come un'offerta al Signore su cavalli, su carri, su lettighe, su muli, su dromedari, al mio monte santo, a Gerusalemme. Dice il Signore, nel modo in cui i figli di Israele portano le loro offerte in un vaso puro alla casa del Signore. In mezzo a loro ne sceglierò come sacerdoti e come leviti, dice il Signore. Infatti, come nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà, e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne. I propositi di Dio e le promesse per Israele sono eterne, stabiliti come nuovi cieli, la nuova terra. I riscattati di tutti i tempi adoreranno Dio per l'eternità. Questo sarà l'impegno più avvincente, più importante dell'eternità. Questi adoratori vedranno però il castigo che toccherà i ribelli. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. È scritto in Isaia 57, al versetto 21. Questa sarà la loro condizione per l'eternità. Nessuna pace, nessun riposo, nessuna soddisfazione, nessun Dio. Il libro di Isaia si chiude con questo terzo avvertimento che non ci sarà pace per gli empi. In Matteo 11, al versetto 15, è scritto: chi ha orecchi per udire, oda. E con questo impegno, con questo invito ad ascoltare le raccomandazioni, le esortazioni del Signore nella sua parola, ci fermiamo qua. E con questo appuntamento concludiamo quindi, come dicevamo all'inizio, il commento al libro del profeta Isaia. Tanto ci sentiamo lunedì quando avremo modo di aprire un nuovo libro. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao.